Signore e signori, buonasera.
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 Buon pomeriggio.
Buonasera.
Sera.
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 Buonanotte.
Buongiorno.
Madame, mademoiselle, bonsoir. Monsieur, bonsoir.
Ultimo piano.
Sai, Roger, stavo pensando.
Ma dai, Bert, vuoi dirmi che ti riesce ancora di farlo?
Del tutto sporadicamente, lo sai, l'età, la calvizie, la pancia, l'Alzheimer, i pochi e pigri neuroni rimasti.
Per non parlare poi della galoppante sclerosi.
Comunque sia, caro Roger, pensavo di aver finalmente scoperto il senso della vita. Ma poi sul più bello me l'hanno cambiato.
Caro Bert, purtroppo il destino di questi tempi è sempre più cinico e baro.
Già.
Cari amici, buongiorno.
Benvenuti.
E ben ritrovati qui all'ultimo piano da Roger Sterling
e Bertram Cooper.
Caro Bert, diciamoci la verità, qui la situazione si fa sempre più drammaticamente statica. Sono ormai diverse settimane che siamo ostaggi di quell'iracondo accrocchio umano che sta presidiando il pianerottolo, un vero e proprio assedio a cui non riusciamo a trovare una via di uscita. E tutto questo per quella innocente questioncina delle royalties.
Calma, calma, Roger, devi cercare di cogliere gli aspetti positivi della nostra condizione. Niente contatti, niente posta, niente creditori, niente rompiballe.
Sì, sì, però anche niente aperitivo, niente ostriche, niente party, niente di niente. Francamente devo dire che ne ho abbastanza di cenare con il patè di carne in scatola del tuo gatto.
Pensa anche al povero gatto che di questo passo rimarrà senza cibo. Il tuo problema, Roger, è che fai troppa resistenza. Devi imparare a trascendere, a lasciarti andare, a seguire il flusso delle cose, così come l'olivetta si consegna al tuo adorato Martini Dry.
Ti prego di non provocare, Bert. Sai fin troppo bene che la prospettiva di non poter scendere da Max per il solito aperitivo è assolutamente seccante.
Calma, calma, Roger. Dobbiamo fare di necessità virtù.
Ascolta, Bert, abbiamo provato con la fuga, l'azione diversiva, lo scatto in velocità, il teletrasporto, il parapendio. Tutti i tentativi sono finiti maldestramente nel nulla. Mi rifiuto di arrendermi a questa condizione.
Stacca la spina, Roger, e comincia ad ascoltare il tuo io interiore. Lascia che la tua anima si plachi e venga a te. Fa che si manifesti.
Scusa, Bert, ma cos'è che stai leggendo? Fammi vedere Manuale dell'invisibilità. Ah. E io che pensavo fossi ubriaco.
No, no, Roger, è tutto scritto qui. È una banale questione di training. Come diventare invisibili in soli 10 giorni. Guida pratica per corrispondenza all'arte della scomparsa.
Diavolo di un socio, ma allora vuoi dirmi che siamo di nuovo in pista e che abbiamo ancora qualche speranza?
Certamente sì, mio caro Roger. Il tuo rinomato intuito riesce ancora a stupirmi. Lo vedi che alla fine anni e anni di analisi ti hanno davvero giovato?
Già, anche se devo dire che il mio portafoglio non è del medesimo avviso.
Sciocchezze, Roger, che tanto in una situazione come questa dei soldi non sapremo davvero che farcene. Coraggio piuttosto, che dobbiamo applicarci allo studio dell'idonea manualistica. Signore e signori, come forse avrete ormai capito, oggi parliamo di invisibilità.
Before and had my share, it didn't lead nowhere.
Arrivati all'ultimo piano.
Caro Roger, ci tocca sgombrare il campo da equivoci e false convinzioni. L'invisibilità esiste ed è una condizione ben più reale e concreta di quanto si possa immaginare.
In tema di invisibilità, capita purtroppo di inciampare nella solita, futile chiacchiera sulla chat di Facebook, in qualche improbabile storia di prestidigitazione estrema, o tutto al più, in qualche dotta citazione geek, tratta dal fantasmagorico e incantato mondo favolistico di Steve Jobs.
La verità, caro Roger, è che troppo spesso finiamo per accostare l'effimero all'invisibile.
Già.
E i due termini non è detto che stiano così bene assieme. Spesso l'essere o il diventare invisibili non corrispondono né a un gioco spensierato, né tantomeno a una libera scelta.
Già, Bert, l'invisibilità è spesso una condizione a cui siamo costretti da altri soggetti o fattori, i media, le regole, le norme, l'opinione comune, i pregiudizi, l'indifferenza, l'ignoranza e l'assoluta assenza di ideali e contenuti. La ricetta è semplice: per diventare invisibili è sufficiente che qualcuno non voglia più vedere.
Lasciate stare i grandi illusionisti, gli incantatori di serpenti, che oggi diventare invisibili è ben più facile di quanto possiate solo immaginare. Basta ad esempio entrare nel mercato del lavoro dalla porta di servizio, quella delle agenzie di somministrazione, delle allegre cooperative o del dinamico mondo del multiservizio in appalto e in affitto. Finirete a lavorare in fabbrica o nei grandi uffici direzionali delle multinazionali, svolgendo le medesime mansioni dei dipendenti di quelle società, ma mantenendo una ben diversa condizione normativa e contrattuale. E quando purtroppo arriverà il momento di chiedere ed avere tutela, un momento questo che prima o poi arriva sempre, scoprirete vostro malgrado che voi, per quella simpatica e dinamica azienda del futuro, non siete stati nemmeno un numero, non siete mai esistiti, nulla, niente, zero, come se non ci foste mai andati a lavorare.
Vi ritroverete, insomma, a fare i conti con quella stessa disumana condizione di smaterializzazione fisica fisica e sociale, che ha frantumato non solo il lavoro, ma anche i sogni e le aspettative di un'intera generazione di giovani cittadini. Ma questi, si sa, non sono argomenti interessanti, sono cose brutte, tristi, pallose, cose che riguardano solo una qualche milionata di giovani lavoratori. Beh, allora è meglio spostarle dalla luce dei riflettori e relegarle nello spazio dell'approfondimento notturno, nel magico calderone della terza serata televisiva.
Sì, certo, Roger, effettivamente sono cose di cui si parla sempre con un certo disagio e fastidio, nella recondita quasi scaramantica speranza che rimangano sempre e solo questioni di altre persone, di quelle che alzano la voce, di quelle che manifestano, di quelle che si incazzano, di quelle che si arrampicano sui tetti dei palazzi, di quelle, insomma, che rompono sempre i maroni. Stessero tranquilli a casa loro una volta.
E se il lavoro è quindi una delle moderne vie verso l'invisibilità, sappi, caro Bert, che esiste una maniera ancora più semplice e meno faticosa per raggiungere l'assoluto e perfetto mimetismo. Esiste infatti un'intera fascia di popolazione, di giovani cittadini, grande più o meno come tre città capoluogo di provincia messe assieme, che pare essersi letteralmente occultata.
Già, invisibili per la scuola o l'università, l'INPS, il fisco, perfino per gli uffici di collocamento. Parliamo di 641.000 giovani italiani tra i 15 e i 24 anni che non studiano, non lavorano, ma nemmeno lo cercano il lavoro. Forse verrebbe da aggiungere perché magari in realtà ne hanno trovato uno mica tanto regolare.
Direi.
Un numero impressionante considerando che si tratta di oltre il 10% di tutte le persone di quella fascia di età. Un bel problemino di cui nessuno si sta occupando, un problema invisibile.
Ma in questa galleria di vecchie e nuove invisibilità ne esistono alcune che più di altre hanno drammaticamente segnato lo sviluppo democratico di questo nostro strano paese, condizionandone pesantemente l'odierno triste presente.
Stiamo parlando di tutti coloro rimasti in qualche modo tragicamente coinvolti nelle tante stragi impunite che hanno ciclicamente colpito le migliori energie e le migliori menti del nostro paese e che oggi, a distanza di molti anni da quegli avvenimenti, sono vissute con indifferenza, sufficienza, rassegnazione, quasi sconforto.
A ben vedere, qui ci troviamo al cospetto di un doppio fenomeno metafisico. Da una parte, l'invisibilità traslucida dei mandanti e dei colpevoli, che a distanza di quasi 40 anni non sono ancora stati assicurati alle patrie galere. Dall'altra, l'invisibilità strisciante, silenziosa e crescente, subita, loro malgrado, dai familiari delle vittime e dai superstiti, relegati nel trafiletto in taglio basso della quinta di cronaca, sempre più emarginati dal contesto mediatico, sociale e politico, lasciati soli con la propria rabbia e la propria legittima sete di giustizia, quasi che il tutto si riduca solo ad una questione privata.
Sai, per anni i politologi e i giornalisti hanno abusato del termine stragi di Stato, quasi a prenderne formalmente le distanze o a voler circoscrivere compiutamente il recinto, il contesto e i mandanti. Ho sempre pensato che quell'espressione fosse molto infelice, troppo comoda, del tutto indeterminata.
Prendersela con lo Stato, infatti, significa dire tutto e niente. Vuol dire dare la colpa ad una sorta di entità indefinita. Significa sparare nel mucchio per proteggere i veri responsabili o rimarcare la crescente e qualunquista disaffezione per la cosa pubblica e la politica.
Troppo comodo, Roger. No. Noi cittadini siamo lo Stato, al pari di quelle centinaia di migliaia di fedeli servitori che hanno fatto il loro dovere fino in fondo, con serietà, senza clamore, in silenzio, pagando spesso a caro prezzo la loro abnegazione. No, 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 per cortesia, basta, non parliate più di apparati deviati e servizi infiltrati, perché vogliamo conoscere fino in fondo le responsabilità. Le vogliamo dare un'identità a tutta questa catena di comando, non solo agli esecutori materiali, magari quelli reo confessi o arrestati in flagranza di reato.
E smettiamolo una volta per tutte di dire che i mandanti sono rimasti senza volto. I colpevoli possono ancora dirsi invisibili, ma l'anonimato l'hanno perso da un bel po'. Prendete il libro Piazza Fontana, Noi sapevamo, scritto dal generale Gianadelio Maletti, responsabile dell'ufficio D del SID, il Servizio Informazione Difesa, il nostro servizio segreto, negli anni caldi dal 71 al 75, condannato in via definitiva a 2 anni per favoreggiamento e rifugiatosi in Sudafrica, stato di cui è uno stimato cittadino sin dal 1981.
Bisognava chiudere quella stagione di impegno civile che si era aperta nel biennio studentesco e operaio a cavallo tra il 1968 e il 69. Bisognava destabilizzare per stabilizzare,
già,
manovrando per attribuire responsabilità a chi non ne aveva, depistando per coprire i ruoli. Maletti, nel suo libro, fa tranquillamente tutti i nomi e cognomi di uomini politici e presidenti del Consiglio che sapevano e hanno sottovalutato, sapevano e hanno lasciato fare, sapevano e si sono girati dall'altra parte, sapevano e pensavano di ottenerne un indegno vantaggio.
Altro che strage di Stato. Qui lo Stato è stato usato, ingannato, seviziato, piegato per fini personali e abbandonato a se stesso. Quando il processo per la strage di Piazza Fontana, il pubblico ministero chiese per quali motivi, pur sapendo perfettamente, non abbia mai pensato di informare la magistratura, il generale Maletti laconicamente rispose: «Nessuno ci aveva spiegato che dovevamo difendere la Costituzione».
Scriveva Pierpaolo Pasolini nel lontano 1974. Io so i nomi di coloro che tra una messa e l'altra hanno dato le disposizioni e assicurato la protezione politica. Ma non ho le prove, non ho nemmeno gli indizi, ma so.
A quasi 40 anni di distanza, grazie al lavoro dei magistrati e delle varie commissioni d'inchiesta, finalmente abbiamo anche le prove. E se per tanti diversi motivi giustizia non è ancora stata fatta, ora la parola passa definitivamente agli storici e a noi cittadini che abbiamo il dovere di ricordare per evitare che tutto questo si possa ripetere.
Sai, Roger, è veramente incredibile. Basta leggerli quegli atti parlamentari, sono lì a disposizione di tutti, è tutto scritto lì dentro.
Già, pare proprio che il Ministero dell'Occultamento questa volta abbia incredibilmente disposto la revoca della patente di invisibilità per buona parte di questi signori.
Scusa Bert, considerato che sempre di patente si tratta, ma quanti punti servirebbero per riguadagnarsela? How are things on the West Coast?
Yeah. Benvenuti all'ultimo piano.
Invisibile, che non si può percepire con la vista perché privo di configurazione materiale o per la distanza, la dimensione o la collocazione.
Caro Bert, anche se può risultare del tutto singolare, esiste un artista che ha fatto della più stretta riservatezza, dell'anonimato e dell'invisibilità una vera e propria ragione di vita, oltre che una caratteristica peculiare della sua attività.
Ah, ma forse stai parlando del cugino Lisandro, che ogni qualvolta i tassi si impennano e gli interessi sugli interessi degli interessi sui debiti da esso maldestramente contratti finiscono per entrare nella dead zone. Presente la zona della morte,
la sella
dell'Ozze sotto l'Everest, 7300 metri di altezza. Ecco, lui si dà la macchia, sparisce, si dissolve, evapora come fosse sudore, diventando del tutto invisibile.
No, Bert, non pensavo al tuo impresentabile cuginastro che peraltro non mi risulta esercitare alcuna forma d'arte, scusa.
Ma tutto sommato.
No, qui si sta parlando di un artista vero, un artista che non cerca di sfuggire a qualcuno, ma che singolarmente si priva del tutto scientemente dell'applauso, della platea, delle luci del palcoscenico e del salotto televisivo.
E proprio per questo, va subito detto, al di là dei suoi meriti, si è sempre guadagnato tutta la nostra incondizionata stima.
Certo che sì.
Pensa se anche le centinaia di imbarazzanti tronisti, di grotteschi metapensée, di indegne comparse della giostra mediatica seguissero il suo esempio per levarsi definitivamente dalle palle e tornare per sempre in quel triste anonimo limbo nero da cui sono spuntati. Ma sai che bello?
Che bello.
Una televisione liberata, finalmente restituita all'approfondimento, alla cultura, alla riflessione, al cinema. Praticamente un sogno.
Bando ai sogni, Bert, che qui ci occupiamo di cose concrete e tangibili, come ad esempio la circostanza che nessuno lo abbia mai visto in faccia, che nessuno, nemmeno il suo fedele gallerista, conosca il suo nome e che nessuno possa quindi affermare che esista sul serio e non sia invece il frutto di qualche ben congegnata farsa o l'espressione dell'ennesimo collettivo di artisti.
Avrete sicuramente a questo punto capito che stiamo parlando del più irriverente interprete della street art, del più stimato guerrigliere clandestino dello stencil, del più citato, inseguito e celebrato artista urbano non identificato.
Il mondo lo conosce, grazie anche alla sua inconfondibile tag con il nome di Banksy. Viene da Bristol e non ha mai fatto mistero di come la pensa. L'arte, ha scritto in una recente mail, richiede tanto ego ed egoismo da essere diventata una carriera da stronzi.
Sante parole. Banksy è diventato un'icona di questi ultimi decenni grazie ai suoi famosi stencil che incominciarono ad apparire come mosche nella Tube Station di Londra all'inizio degli anni 90. Ma a differenza di molti suoi colleghi graffitari, Banksy scelse sin da subito un percorso decisamente più politico, provocatorio, rielaborando con grandissima ironia quello stesso apparato espressivo di aperta critica sociale al sistema.
Un po' situazionista, un po' terrorista da bocciofila di provincia, un po' furbetto milionario, Banksy è diventato famoso per alcune delle sue più irriverenti azioni, come le incursioni alla Tate Modern di Londra, dove è più volte riuscito ad appendere i suoi quadri mescolandoli a quelli di altre esposizioni, o come la sua ben pubblicizzata calata a Disneyland, dove piazzò un manichino vestito da detenuto di Guantanamo in uno dei più affollati punti del triste luogo del divertimento.
Non male, mi ricordo, non era male. Tutto ciò ha certamente contribuito ad accrescere una fama sui cui meriti effettivi, però, dobbiamo dirlo, si continua a discutere.
Già.
Visioni lucide, intelligenti e oniriche, immagini sobriamente provocatorie, sberleffi beffardi, ma pur sempre, diciamocelo, instant images di strada, opere, per così dire, di ben altro spessore al cospetto di quelle, giusto solo per fare qualche altro celebre nome finito in cronaca, di un Cattelan, di un Damien Hirst o di un Matthew Barney.
La sua invisibilità ha quindi certamente contribuito a digingantirne la reputazione. Una scelta che ha segnato, per così dire, la sua fortuna, anche economica, va detto. Banksy è diventato uno degli artisti più affermati e ammirati della cultura occidentale, uno dei pochissimi le cui quotazioni sul mercato dell'arte sono in continua salita e raggiungono valori inimmaginabili per opere gratuite, nate quasi sempre sui muri e destinate in maniera molto effimera a durare il poco tempo necessario ai legittimi proprietari per ricoprirle con una mano di vernice.
Oggi la sua imponente presenza sulla scena internazionale, dice Sabina De Gregori, che gli ha dedicato un libro edito per i Signori di Castelvecchi, ha costretto il mondo dell'arte a fare i conti con il suo linguaggio. Lo star system lo adora, la stampa lo celebra, eppure egli stesso ha saputo difendere il proprio anonimato.
La parabola di Banksy è una sorta di inconsapevole cortocircuito figurativo, i cui tratti critici più appariscenti si legano alla mescolanza dei linguaggi, alla smitizzazione dell'opera d'arte e alla sua ideale ricollocazione al centro dello scenario urbano, lungo le gallerie della metro o sugli interminabili muri di cemento delle periferie. Beh, certo, tutti concetti assolutamente interessanti, ma anche piuttosto scontatelli, dai. E per dirla tutta, abbastanza banalotti al cospetto dei percorsi che l'arte contemporanea ha battuto in questi ultimi 40 anni.
Ciò che colpisce nella vicenda di Banksy è che i suoi lavori, al di là dei soliti proclami, degli anatemi dei critici, delle polemiche sapientemente orchestrate, siano divenuti parte integrante del business da cui il nostro ha sempre apertamente preso le distanze. A Londra, caro Roger, si organizzano addirittura i Banksy Tour.
Oh, Banksy
Tour! Si va a visitare i lavori superstiti, mentre le sue immagini, che nel frattempo, grazie anche alla potenza della rete, sono diventate delle vere e proprie icone pop, pensate al teppista che scaglia il mazzo di fiori, la cameriera che nasconde la polvere sotto la tendina, o la colomba della pace con il ramo d'ulivo e il giubbetto antiproiettile, ecco, tutte queste campeggiano ormai anche sui muri delle più orrende e giuste pizzerie del nord-est.
Direi. La questione di fondo, caro Bert, è che Banksy piace perché il suo metalinguaggio è diretto e popolare, diverte e irrita al contempo perché veicola messaggi semplici, forti, beffardi e controversi, in una moderna ottica comunicativa che esalta la volatilità del mezzo, la manipolazione del mercato, la critica nei confronti della finta trasgressione ben pagata con assegni a 9-0 o dello stallo creativo in cui si è infilata l'arte contemporanea dove è lo stato tutto è e fa mercato.
Banksy viene proprio da quello stesso sottoscala del capitalismo e dello show business che mette furbescamente alla berlina. I suoi lavori continuano a ridicolizzare quello stesso apparato che lo applaude e lo celebra. Quando una prestigiosa asta londinese, dove peraltro avevano appena battuto alcuni capolavori di De Chirico, Fontana, Picasso, Warhol, una sua opera fu acquistata per oltre £1 milioni, lui, sai cosa fece?
Dimmi. Lui
espose sul suo sito una foto degli acquirenti con un commento bruciante.
Ah.
Sai qual era?
Dimmi.
E voi, stupidi, continuate a comprare questa bella merda?
all'ultimo piano.
Caro Roger, ci sono persone che in questo stesso momento, per la legge o le regole di qualche comunità, non possono materialmente essere visibili. Perché se così fosse, o se anche solo si dichiarassero tali, starebbero commettendo, in quello stesso preciso istante, un reato penalmente perseguibile.
Mio caro Bert, lo so che vuoi trascinarmi sul limpido terreno del diritto, e sai bene quanto tutto questo strida drammaticamente con il mio adorato cocktail di metà pomeriggio.
Già.
Ciò nonostante, pur a malincuore, la mia scarsa coscienza non se la sente di abbandonarsi ai fumi dell'alcol.
Piano con le parolone, che fumo e alcol assieme fan gran danni, Roger.
La domanda di fondo è una sola. Ma come può uno Stato di diritto, uno Stato democratico, la cui Costituzione si fonda su ideali di solidarietà, equità e giustizia, fare della clandestinità un reato penalmente rilevante?
Già, Roger, questa cosa è una sorta di tragico ossimoro giuridico, anche alla luce del fatto che la clandestinità è molto spesso una condizione riflessa, è un tragico effetto e soprattutto una condizione dolorosamente subita, certamente non è il frutto di una libera scelta. Cari amici troglo intolleranti, spiace darvi una gran brutta notizia, ma se un essere umano abbandona la sua casa, se scappa dal luogo dove è nato ed ha vissuto, non significa che sia automaticamente un efferato delinquente.
Facciamo un semplice esempio. Se durante una delle mie rare escursioni montane mi accadesse improvvidamente di sconfinare in altra nazione, giacché sprovvisto, oltre che di cervello, anche di apposito permesso, sarei oggettivamente considerato un clandestino e quindi, in conseguenza e per effetto di detto incontrovertibile ed oggettivo stato, sarei giudicabile, condannabile e rinchiudibile in quella sorta di indegna prigione temporanea che sono i centri di accoglienza. Ma di quale accoglienza stanno parlando questi signori?
Caro Roger, al di là, ripeto, dello sconfortante dato giuridico, sarebbe davvero il caso che qualcuno si prendesse la briga di spiegare ai nostri brillanti legislatori che i padri dei padri della patria, cioè sostanzialmente i padri dei loro padri, in una condizione come questa non avrebbero nemmeno potuto provare a varcare gli amati confini per cercare altrove un po' di pane per sfamare i loro diletti figli. Temo al riguardo che gli amici albionici abbiano davvero ragione quando ci spiegano che questo paese è ormai preda di un'abnorme amnesia che ha cancellato la memoria e la coscienza del proprio passato.
Non è solo la ricorrente questione dell'egoismo individuale, dell'indifferenza, della più becera ipocrisia, della paura del diverso e del fatto che ognuno è padrone a casa sua. Ma padrone di cosa? Questa è anche e soprattutto una questione di cultura. Senti Bert, non sarebbe una brutta idea se a questi nostri simpatici amici toccasse in sorte di vestire, anche per una sola giornata, i panni di una persona che sta fuggendo dal proprio paese?
Sì, un po' come in un gioco di ruolo, una simulazione virtuale, un videogame.
Già, proprio così. E questo è esattamente quello che l'ufficio dell'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati ha realizzato per cercare di sensibilizzare i cittadini più giovani al dramma dei rifugiati politici, dando loro la possibilità di vivere in prima persona, con grande realismo, i rischi e le difficoltà che queste persone incontrano nel loro cammino verso una nuova vita.
Quante volte nella nostra vita abbiamo sentito parlare di persone che hanno richiesto asilo politico? Stiamo parlando di centinaia di migliaia di donne, uomini, bambini. Eppure, quante volte abbiamo cercato di capire cosa effettivamente si possa provare ad essere costretti a lasciare in fretta e furia la propria casa, i propri affetti, il proprio paese natale, per provare a costruirsi una nuova vita in un mondo nuovo e diverso, sostanzialmente alieno, magari lontanissimo, non solo geograficamente, ma magari nel clima, nel tenore sociale, nei suoi usi, nei suoi costumi.
Ci sono persone costrette a fuggire dal proprio paese per il timore di persecuzioni legate alla loro religione, alla razza, al colore della pelle, o magari alla loro attività o addirittura alle loro opinioni politiche. Persone in pericolo che decidono di rischiare la vita pur di salvare quella dei loro cari, per provare ad assicurare ai loro figli un futuro, per regalargli un nuovo luogo ove crescere liberi senza paura.
Sì, sì, sembrano lontane, ma sono cose che sono accadute e che continuano quotidianamente ad accadere, ancora oggi, alle porte della civilissima Europa.
Nella Convenzione di Ginevra del 1951 si legge che il rifugiato non sceglie di spostarsi alla ricerca di migliori possibilità o opportunità di vita, ma è costretto ad abbandonare la propria casa e trovare protezione fuori dal proprio paese. concetti questi di estrema semplicità, ma che stentano a trovare un adeguato spazio nel comune sentire e nella quotidiana applicazione dei diritti di cittadinanza.
E così l'ONU ha pensato di rivolgersi alle giovani menti degli over 16, over 16, un'età alla quale anche il più inconsapevole, brufoloso e stordito imbelle inizia a porsi qualche seria domanda sul senso della propria triste e misera esistenza, parlando il linguaggio principe dei nativi digitali, quello del gioco e del videogame.
Tra le simulazioni disponibili ce ne sono tre in particolare che vorrei ricordarti: Guerra e conflitto, Oltre il confine e Nuova vita, all'interno delle quali dovremo cercare di costruirci una nuova vita partendo dalla necessaria fuga, ovviamente quasi sempre durante la notte per non farci scoprire, fino al raggiungimento della meta prescelta. E tutto questo dopo aver affrontato viaggi sfinenti, pesanti interrogatori, innumerevoli controlli, la costrizione fisica di tutta la nostra famiglia e dopo aver provato in prima persona il terrore di sentire le guardie avvicinarsi.
Ma è solo una volta passata, non senza rischi, la frontiera e raggiunto il paese di destinazione che cominceranno le vere difficoltà. Dovremo infatti trovare prima di tutto un interprete, necessario per poter comunicare agevolmente con le istituzioni di quello Stato e ottenere così lo status di rifugiato politico e darci da fare in seguito per trovare un lavoro e un tetto dove vivere. Insomma, ripartire completamente da zero per ricostruire una vita semplice, ma senza pericoli, scontrandosi con la diffidenza, l'intolleranza, l'indifferenza, se non addirittura la discriminazione razziale.
Il gioco, realizzato totalmente in flash, è davvero realistico. Unica clamorosa pecca è che non è, almeno per ora, prevista alcuna versione italiana.
Soliti fortunati. Against All Odds, questo è il suo nome, viene distribuito sin dal 2005 nelle scuole medie di Svezia e Norvegia per sensibilizzare i giovani sul tema dei diritti umani e, come ampiamente previsto, ha generato discordanti reazioni, raccogliendo lodi sperticate, ma anche qualche critica per via delle immagini giudicate sin troppo realistiche per un videogame.
Against All Odds è interamente giocabile online all'indirizzo playagainstallodds.com, dove accanto al gioco troverete anche molto materiale didattico, lezioni e progetti educativi, oltre ad una serie di schede con testimonianze e dettagliate informazioni sulle condizioni di vita di vari rifugiati politici nel mondo.
Quanto potrebbero mutare i nostri pregiudizi se solo tenessimo a mente che anche per le leggi di questo Stato lo straniero al quale si è impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Ciao Bert, forse un bel giro su Against All Odds dovremmo farcelo tutti, a partire da qualche bel esemplare nostrano di illuminato statista. In una delle prime schermate del gioco compare questa frase: gente che vedi ogni giorno, ma che non vedi veramente. E se fossi tu al posto loro?
Save the strong. Ultimo piano. La linea geometrica è un ente invisibile. Vassili Kandinsky.
Caro Bert, ci sono diversi modi per diventare invisibile.
Sì, sì, già Roger, sai bene che quello che di gran lunga preferisco è il metodo del cugino di Sando.
E dai.
Una parte di tequila, una di rum bianco, una di gin e due di vodka bianca, quella polacca però.
Buona.
Anche se russi si infumanano come dei mammut. A cui va aggiunto un pizzico di cannella, una gemma di rosa del Sahara, una scaglia di tartufo d'alba e due gocce di latte di antilope.
E dimmi, funziona?
Ovviamente no, ma quando va giù senti un botto tale che credi di essere invisibile per il resto della tua giornata.
Vabbè Bert, io stavo parlando di cose serie, reali, scientifiche a prova di Piero Angela, no balle.
Ah, ma forse allora stai parlando di Mr. Poof?
Esattamente Bert, volevo proprio parlare di un uomo che per lavoro fa sparire la gente, un po' come il mago Merlino, Sylvan Simsalabin, quei bravi ragazzi del deserto del Nevada o Michael Caine, killer in carriera in quel celebre film Bibidi, Bobidi, Bu.
Ah, gente, fuori taccuini e prendete nota. Il suo nome è Frank Ham Hearn. Chissà che un giorno non vi torni utile e di lavoro lui cancella la gente. La fa letteralmente sparire senza lasciare alcuna traccia.
Nessuna magia, nessun tarocco televisivo, nessun trucchetto o doppio specchio. La sua è una vera e propria scienza affinata da anni di tirocinio al contrario. Perché solo uno che ha fatto il cacciatore può conoscere tutti i segreti per diventare una preda imprendibile.
Ero quello delle missioni impossibili, confessa Frank. Mi chiamavano ad esempio per scovare i conti segreti di O.J. Simpson o le strane compagnie di Michael Jackson. Tecnicamente il lavoro di Mr. Hearn era lo Skip Tracer, una sorta di detective che veniva sguinzagliato sulle tracce della gente sparita o in fuga dalla vita per debiti, per gioco o anche solo per noia.
Il suo metodo preferito? Il pretesting, e cioè il mentire spudoratamente per raccogliere il maggior numero di informazioni. Lo Skip Tracer chiama spacciandosi per un'altra persona, in genere un lontano parente, un amico, un funzionario dell'ufficio postale che deve recapitare un pacco, o un vecchio compagno di liceo.
Mi tocco.
Buoni quelli che te li raccomando. E ottiene puntualmente attendibili informazioni sugli ultimi spostamenti.
Un lavoro certamente vario e appassionante, ma ogni business presenta la sua buona dose di rischi. E così, dopo un paio di contatti un po' troppo ravvicinati e assai poco cortesi con i simpatici signori dell'FBI, Frank decide di cambiare vita, o meglio, più semplicemente, prospettiva. E così, in una sorta di metamorfosi tantrica, diviene la sua esatta nemesi, e da colui che cacciava, prede, passa a fare il perditracce, quello che invece le persone le aiuta a scomparire per rifarsi una vita.
Via i cellulari, via le batterie, le carte di credito e i bancomat, via anche i conti bancari.
Puff!
Poi si inseriscono una serie di finte tracce per depistare gli inseguitori, tipo piccoli depositi all'estero in luoghi sperduti in cui non si andrà mai a stare. Poi via ancora, puff, la fuga nel mondo più strutturato e complesso. Un aereo per il Canada e da lì un altro per il caldo della Giamaica e poi ancora Antigua per proseguire infine verso la meta originariamente stabilita, pagando ovviamente sempre in contanti e usando sempre documenti diversi. Non male, eh?
Dulcis in fundo, si apre un conto intestato a una compagnia estera dove con una serie di furbe triangolazioni bancarie i soldi arriveranno ben belli a vostra disposizione a scaldarvi in compagnia del sole in qualche remota caletta del Belize. E il gioco è fatto. Bibidi, bobidi, boo.
Frank si fa subito un nome, pubblica inserzioni, articoli su Escape Artist, la Bibbia della fuga, e arriva addirittura a scriverci un bel libro dal titolo chiaro e comprensibile. Come scomparire? Cancella le tue tracce digitali, lascia falsi indizi e sparisci senza lasciare tracce.
La gente sparisce per due principali motivi, dice: soldi o violenza. Frank ha regalato l'invisibilità a centinaia di persone ed anche a molte donne vittime di abusi o stalking e costrette quindi a fuggire dall'ex marito in procinto di uscire dalla galera. In questi casi Mr. Hearn non si fa pagare. Tranquilli che si rifà comodamente con i clienti più facoltosi, che guarda caso sono invece aumentati da quando è scoppiata la recessione.
Manager che saltano dalla barca che affonda, dipendenti liquidati che chiudono con questa vita per ritirarsi lontano da tutto e da tutti, debitori incalliti occupati a guadagnare tempo per i pagamenti. Prezzo dell'invisibilità? Dai 12 ai 20 mila dollari. Oserei dire a buon mercato.
Io non giudico le ragioni per cui la gente vuole sparire, ma tre sole categorie non aiuterei mai: gli evasori, i poliziotti e i pazzi criminali. Per tutti gli altri, la porta è aperta.
Credo che Mr. Hearn potrebbe avere qualche buona idea per aiutarci a depistare i simpatici signori con il piede di porco che stazionano sul nostro pianerottolo. Che
sì,
dice?
Sempre quelli.
Non è che per caso ti ha lasciato il numero del suo mobile, Berto? O alla fine è sparito pure quello?
Top 5.
Caro Berto, dobbiamo assumerci tutte le nostre porche responsabilità, scusa.
Anche stavolta.
Anche stavolta, ogni volta che si giunge all'appuntamento con la famigerata sigletta della Top 5, non resistiamo dal perseverare indegnamente, non è vero?
Già, caro amico, è inutile lanciarsi in voli pindarici o profondersi in prosaiche scuse di rito. Qui, ai noi, si tocca con mano tutta la nostra indegna e meschina natura umanoide. La questione, lo sai bene, è che il maschio bipede, un tantino sovrappeso, un po' tardone e lento di comprendonio, davanti alla classifica mi crolla, non connette più, stacca le sinapsi, le manda in trasferta, giù da Max a scolarsi uno screwdriver.
Già, le spedisce in trasferta e poi magari si dimentica di recuperarle, e con il rischio che i soli due neuroni rimasti di vedetta rimangano lì miseramente a fare la triste fine della fortezza Bastiani.
Vabbè, caro Roger, alziamo bandiera bianca. Conviene arrendersi e non perdersi in considerazioni troppo intelligenti che non siamo mica tanto adatti.
No, no.
Allora, Roger, che cosa ci regala sto giro la squifida e ignobile classifica dedicata all'invisibilità?
Al quinto posto c'è il grande Italo Calvino con il suo celeberrimo libro Le città invisibili.
È uno dei più ripresi e celebrati testi del grande, grandissimo scrittore italiano. L'avventuriero Marco Polo, in missione per conto del Khan, del grande Kublai Khan, invia a corte i suoi dispacci raccontando le città che incontra, la gente che le ha pensate e che le ha costruite. Ma il suo è un punto di vista del tutto singolare.
Il Polo, infatti, mi si sofferma su dettagli del tutto inediti, quasi da apparire ai più sostanzialmente invisibili. Il suo è un vero viaggio onirico nel ventre delle città che incontra, nei potenziali percorsi alternativi e nei futuri non realizzati, che l'incrocio delle strade e delle piazze prospettano al viaggiatore.
Una dimensione circolare e linciana della realtà, si direbbe oggi con occhi postmoderni. Oh. Quella di Polo è una lente affascinante calata in un mondo alto e diverso, da cui si rimane irresistibilmente attratti, da cui si rischia di non trovare più la via d'uscita.
Ogni città visitata riceve la forma del deserto a cui si oppone. E in questo gioco interattivo ogni luogo diventa così uno scalo, una tappa ideale verso la meta del viaggio che fatalmente finisce per coincidere con il punto di partenza, e cioè con la natale Venezia, sorta di agognata Itaca al cui cospetto le altre città diventano davvero del tutto invisibili.
Al quarto posto, l'invisibilità per eccellenza, l'inchiostro simpatico.
Se vi hanno rifilato un assegnino in cui quattro zeri sono magicamente diventati due e pensate di essere stati colpiti da ictus fulminante, se nutrite il fondato sospetto che il solito impiccione rompiballe del vicino di casa si diletti a intercettare la corrispondenza, se lavorate undercover e rischiate quotidianamente che la vostra vera identità venga svelata ad ogni comunicazione del vostro ineffabile istituto bancario, beh, in tutti questi casi un rimedio pratico e utile esiste e si chiama inchiostro simpatico.
A dire il vero, non sappiamo dove stia tutta questa simpatia che vorrei vedere la vostra faccia al cospetto dell'assegno mutacifre. Trattasi di sostanza liquida utile a nascondere la scrittura, ma non pensate subito ai mega apparati di Langley e Quantico, ai laboratori chimici, alla CIA, Mata Hari, James Bond o Diabolik.
Nei secoli scorsi era infatti il metodo più diffuso di scrittura nei dispacci diplomatici. Per vergarli si usavano sostanze del tutto naturali come il succo di limone, quello di cipolla o il latte. Una volta asciugata la carta, avvicinandola al calore di una candela, si poteva quindi rilevare e leggere finalmente il messaggio.
Peraltro il suo utilizzo è ancora diffuso. Con l'inchiostro simpatico si segnano banconote e documenti per stanare i soliti furbacchioni dei truffatori, dei cravattai, dei tangentai, dei pataccari che pensano di averla fatta franca e poi invece zac vengono inchiodati alle loro cazzutissime responsabilità.
Al terzo posto c'è L'uomo invisibile di Herbert George Wells.
E qui siamo al cospetto di un peso massimo della science fiction, di uno dei più grandi e autorevoli capolavori di genere, datato, pensa un po', 1897.
Però.
Che ha finito per influenzare e meticciare tutta la fantascienza e la letteratura fantastica dell'ultimo secolo, lasciando tracce di sé in tutte le arti espressive contemporanee, dal cinema alla televisione, passando per i fumetti e la pubblicità.
Già. Perché il tema ha stuzzicato l'interesse di grandi autori, da Carpenter a Verhoeven, da James Whale ad Alan Moore, scatenando la fantasia perversa del pubblico più giovane e degli adolescenti, che in preda al solito tracotante delirio ormonale hanno cullato la boccaccesca fantasia di introdursi impunemente, grazie alla loro invisibilità, nelle stanze delle loro compagne di classe.
Peraltro, sotto la questione dell'invisibilità di Mr. Griffin, il folle fisico protagonista, c'è la solita metafora della critica sociale, della condizione del diverso, del peso della scienza, del progresso scientifico e soprattutto del rischio grave che corre una società ogni qualvolta il potere si concentra in poche spietate mani. Una storia, come dire, già vista e sentita. Com'è che lo chiamiamo oggi? Forse conflitto di interesse?
Già, già. Al secondo posto, cumulativamente ex aequo, tutte le fotografie di ectoplasmi, spiriti e fantasmi che infestano internet, Facebook, Twitter e compagnia varia.
Vorremmo tranquillizzarvi in ordine a tre distinte circostanze. 1. Non abbiamo alcuna velleità di seguire le impronte della premiata coppia Angela Senior, Angela Junior. 2. Non ci siamo improvvidamente arruolati nel meritorio per altro consesso del CICAP. 3. Né tantomeno vogliamo fare ombra a quel singolare fenomeno mediatico che si chiama Bob Jacobo.
Bobbo. Sapete bene che la nostra dimensione è, per così dire, più modesta, più terra-terra, che è poi il colmo per gente che abita all'ultimo piano.
Vai con la battuta! Occultismo e mondo del paranormale a parte, che peraltro sarebbe materia decisamente molto più seria, se presa per dirla con Aleister Crowley dal verso giusto, qui la questione di fondo è che se non se ne può più del fotoritoccone in Photoshop, dello spiritello Philadelphia fila e fondi che appare e scompare dalla foto di famiglia. Oh.
Direi che si è veramente passato il segno. Vada per il solito UFO che atterra ogni 15 giorni sul tetto dell'iper di Clusone. Vada per i cerchioloni nel grano che l'allegra con bricolo dello zio Uberto mette in scena ogni benedetta sera di pleninunio. Vada per l'alieno che vi si immaterializza nella tazza del bagno in coincidenza con le evacuazioni più imponenti. Vada pure, ed è già tanto pure troppo, per le fantasiose e entusiastiche dichiarazioni di eminenti esponenti governativi in materia di bilancio, ma questa storia degli ectoplasmi no, è oggettivamente troppo.
Ormai tutta la rete è un fiorire di manipolazioni, vortici, aloni, filamenti, occhi bianchi, fantasmi, streghe defunti, scomparsi, elfi, guelfi, ghibelline e che palle! Direi che l'apparato horror cinematografico di questi ultimi 20 anni ha fatto dei seri danni, travolgendo la barriera del ridicolo sino alla difficile impresa di diventare parodia di se stessa. E poi, ma per quale diavolo di motivo lo spiritello filamentoso dovrebbe rimanere impressionato in taluna pellicola fotografica mentre la squassante aerofagite cronica del nonno, la cui presenza vi assicuro decisamente più tangibile, invece no.
Sai cosa ti dico, Bert? Che spero che tutta questa mandria ectoplasmica possa appalesarsi all'unisono ai propri simpatici autori, mentre in equilibrio sull'incerta e tremolante scaletta casalinga si ritrovino impegnati ad appendere con entrambi le appendici prensili il pesante festone tanto caro alla mogliettina. Possano crollare al suolo loro, le loro fuffe e le loro foto, trascinando con sé 10 metri di orrida tenda. Sai che botto?
E al primo posto, attenzione, sorprendentemente troviamo Adam Smith e la sua teoria della mano invisibile.
Un primo posto guadagnato, si fa per dire, grazie alle nefaste conseguenze che questa teoria ha prodotto nel corso di questi ultimi 50 anni di capitalismo.
Con la metafora della mano invisibile, il vecchio Smith rappresentava la provvidenza, più o meno la stessa insopportabile entità manzoniana, che in questo caso avrebbe però assunto, secondo l'utopica visione del brillante pensatore inglese, i caratteri di un vero e proprio principio regolatore del libero mercato, con la conseguenza che la ricerca egoistica del proprio interesse avrebbe nel tempo tendenzialmente giovato all'interesse dell'intera comunità, trasformando così vizi privati in pubbliche virtù.
Una teoria del tutto infondata, una irricevibile presa per i fondelli, che intere generazioni di economisti hanno indegnamente usato alla bisogna per giustificare gli amari frutti del libero mercato, e cioè il disequilibrio, la diseguaglianza, l'assenza di concorrenzialità, la mancata distribuzione della ricchezza.
Come disse il noto primo ministro inglese, bollocks, balle, belle e buone. Quello attuale, si sa, è un sistema dove solo pochi privilegiati possono davvero concorrere, dove libertà, purtroppo, significa totale assenza di regole, dove tutto, anche in politica, può avere un prezzo, e le recenti vicende italiane ci consegnano un quadro piuttosto eloquente. Ma quale libero mercato? Ma quale laissez-faire? Qui, se non si controlla, son lì che ti sfilano la bicicletta da sotto il sellino.
E voilà! Scusa, Bert, mi sovviene una domanda. Ma se è invisibile, come si fa a dire che sia una mano? Pensando ai nefasti effetti, varrebbe da considerare che se questa mano esiste sul serio, beh, non sia sola, ma quantomeno in allegra compagnia anche dell'altro braccio, anche lui ovviamente invisibile. Mano e braccio invisibili fanno assieme un bel gesto, schematico, eloquente e a sua volta invisibile. quello dell'ombrello, ovviamente invisibile pure quello.
State ascoltando Ultimo Piano.
Veniamo qui tutte le notti. Si sta così bene nelle sere d'estate quassù in collina. Il vento è una carezza timida che spettina il pergolato dell'osteria e tremula le lampadine appese al filo. Ci siamo tutti, tutte le sere, inseparabili compagni di volo che il destino continua a riunire qui intorno al tavolone di un'osteria di campagna ad assaggiare il vino buono, quello delle langhe, quello dell'oste taciturno e musone che ogni sera intona con la fisarmonica una melodia struggente e appassionata. Ma questa sera è diverso. Abbiamo voglia di fare due passi che si sta così bene all'aria aperta, nella notte che riposa. Traballanti e intorpiditi, avanziamo nel buio fino a imbatterci nel muraglione della basilica. Ci fermiamo di colpo, ammutoliti da un barlume stupefatto. Una lapide. Hanno messo una lapide con tutti i nostri nomi come i titoli di coda di un film di successo. Ci scrutiamo l'un l'altro, sgomenti, smarriti. Un sogno. Deve trattarsi di un sogno, non ci sono dubbi. Intorno a noi ormai regna soltanto il silenzio. Ci hanno lasciati soli. Possibile che nessuno ci ascolti più? Possibile che nessuno più ci veda? Possibile? Niente. Solo silenzio. E notte. E niente. È finita allora. Stavolta è davvero finita. Buonanotte a tutti dunque. e grazie per l'ultimo commosso, inconsolabile applauso che ha scortato le nostre bare lungo il pianto di una folla immensa. Uno per uno siamo stati ricordati, baciati, rimpianti, uno per uno. Valerio Bacigalupo, Aldo Ballarin, Dino Ballarin, Emilio Bongiorni, Eusebio Castigliano, Rubens Fadini, Guglielmo Gabetto, Ruggero Grava, Giuseppe Grezzar, Ezio Loic, Virgilio Maroso, Danilo Martelli, Valentino Mazzola, Romeo Menti, Pietro Operto, Franco Ossola, Mario Rigamonti, Julius Schubert. Tutti, tutti finalmente dormono sulla collina, tra le nuvole di Superga.
Ultimo piano.
Dunque, ricapitolando, caro Roger, con gli accigliati e osi signori stazionanti sul nostro pianerottolo abbiamo provato nell'ordine la civile e pacata discussione.
Non ha funzionato.
La minaccia.
Fatta da persone come noi, ma ti pare.
Il depistaggio.
Guarda, una delle cose più comiche e penose a cui abbia mai assistito. No, ovviamente non hanno abboccato.
Ok, il parapendio.
Sì, buono, quello che non siamo nemmeno riusciti a indossare l'imbragatura.
Sì, okay. Il teletrasporto giù da Max.
Niente da fare, nemmeno quello. Io contavo almeno sul drink.
Cosa rimarrebbe ordunque?
Beh, se non erro, la macumba, il voodoo, l'illusionismo, che altro?
Beh, qualcosa ancora ci sarebbe. Il mantello invisibile.
vabbè che sei a corto di spirito, nel senso più alcolico del termine, eh? Ma non pensavo che il patè di Licaone del tuo gatto avesse un effetto così lisergico.
Guarda, Roger, che stavolta non sto scherzando. Il mantellone mimetico esiste sul serio, stile Susan Storm dei Fantastici 4.
Non mi dire.
Hai presente quella gragnocolona bionda che generava il campo psichico che rendeva tutti invisibili. Ecco, devi sapere che assieme a Marvel Girl degli X-Men ha davvero turbato i sogni della mia preadolescenza. Diavolo di un Jack Kirby.
Vabbè, Bert, risparmiaci per cortesia l'imbarazzante racconto delle tue turbe puberali. Il mantello invisibile però pare esistere sul serio. Il bizzarro capo d'abbigliamento in questione viene direttamente da Berkeley. Ha un'ampiezza inferiore al millimetro, è fatto di silice e rifrange la luce come fosse una superficie piatta. Detto così, sembrerebbe un prodigio sottratto al mondo del fantastico, ma a quanto pare, qui non c'entra il maghetto occhialuto e rompiballe di Harry Potter, né tantomeno il furbacchione di Tony Binarelli.
Andiamo con ordine, Roger. Al riguardo devo darti, purtroppo, una buona e una cattiva notizia. Quella buona è che il mantello dell'invisibilità è davvero reale. È stato messo a punto dai ricercatori della University of California di Berkeley. Misura appena 4 micrometri. Quella cattiva è che prima che un essere umano lo possa indossare e scomparire sul serio, temo ci vorranno ancora un bel po' di anni.
Il risultato raggiunto dalla squadra capitanata dal dottor X Zhang, il cui nome risembra rubato alle pagine di una comics, di un comic della Marvel, cioè tipo l'abominevole dottor Zhang, segna un passo epocale. È la prima volta, infatti, che l'uomo riesce a far sparire un oggetto, per quanto minuscolo, dallo spettro dell'infrarosso.
Vi chiederete cosa abbiano bevuto, ovvero chi sia il pusher del dottor
Zhang.
Per la spiega di rito non ci resta che invadere cautamente il campo della scienza, che voi sapete non risulta di certo essere il terreno a noi più confacente. Vi basti dunque sapere che un oggetto risulta visibile ai vostri begli occhioni solo se, perché la luce che lo colpisce viene riflessa e sparata sino alla vostra retina.
Per nascondere ai nostri occhi il pregevole mantello, il dottor Zhang si serve quindi di una sorta di inganno. Quando le onde luminose colpiscono il curioso indumento svolazzante, vengono riflesse, come se la sua superficie risultasse assolutamente piatta. Il merito di questo atroce inganno luminoso, di questa sorta di allucinazione tecnologica e della particolare struttura molecolare di cui è composto, un mix di silice e silicio, appositamente studiata per imitare alla perfezione la capacità di rifrazione di una superficie piatta. In questo modo il mantello riesce a sparire e a sottrarre alla vista qualsiasi cosa ricopra.
Guarda, troppo complicato. Sento già un gran mal di testa in arrivo. Però l'esperimento ha dimostrato di funzionare bene a determinate lunghezze d'onda, comprese tra i 1400 e i 1800 nanometri, sostanzialmente l'infrarosso. Ma il fantastico Dr. Zhang sostiene che la stessa tecnica può essere facilmente utilizzata per schermare tutte le frequenze dello spettro visibile e che quindi di qui a pochi anni sarà utilizzabile anche per scopi pratici come la trasmissione di segnali nei computer, la riduzione dell'impatto ambientale di interi edifici, cioè sostanzialmente scompaiono, sino l'imboscamento del cugino Lisandro. Pare che anche l'aeronautica militare statunitense voglia sfruttare questi stessi principi per costruire dei velivoli stealth di nuova generazione.
Ma non è mica finito qua. Pare che alcuni altri scienziati pazzi
la risatina
siano andati altri scienziati pazzi siano andati anche oltre e abbiano inventato una sorta di mantello dell'invisibilità spazio-temporale che si basa su una particolare elaborazione ottica delle immagini.
Scusa Roger, cioè, sì, vuoi dire che rispetto al precedente modello questo nuovo mantellone lavora anche nel tempo, cioè può nascondere alla visto un evento facendolo visualizzare un'altra cosa? Beh, mica male, niente male.
Esattamente, Bert. Il tutto è dovuto alla presenza di metamateriali in grado di manipolare la luce, rendendo apparentemente invisibile la struttura del tessuto. Il segreto starebbe dunque in una sorta di accelerazione dei protoni che andrebbero a modificare sostanzialmente l'assetto fisico dell'oggetto.
Mi piace l'accelerazione dei protoni, sì? Assomiglia a quelle delle mie balle, che però purtroppo non produce effetti così prodigiosi. Becca. Ma ti rendi conto cosa potrebbe accadere se la cosa cadesse nelle mani sbagliate? Una semplice telecamera e mandrie di scassinatori e ladri potrebbero circolare invisibili allo stato brado, commettendo ogni serie di reati.
Calma Bert, che non è esattamente così. I famosi, gli scienziati, pace,
c'è ancora.
Affermano infatti che il rischio è solo potenziale. Questa manipolazione ottica potrebbe allo stato migliorare l'elaborazione dei segnali, ma nessuno è oggi nelle condizioni di arrivare a costruire un metamateriale di tale portata ed efficienza.
Senti Roger, tra metamateriali, metasegnali, metafurbate e metasfighe, noi comunque lo abbiamo tenuto, vero, il numerino telefonico di questi signori?
Tranquillo Bert, tutto schedato. Ho già detto al dottor Zhang che ci terremo in contatto. Tra l'altro, la gentile segretaria mi ha mandato una mail per comunicarmi che stanno già raccogliendo le iscrizioni per il primo viaggio con la macchina del tempo. Che faccio? Oh. Ti scrivo.
Il vero mistero del mondo è ciò che si vede, non l'invisibile. Oscar Wilde.
Caro Roger, l'invisibilità troppe volte ha garantito un'indegna impunità, così come si è rivelata un ottimo mezzo di controllo sociale o un utile strumento in caso di fuga precipitosa. Ma quello che molti forse non sanno è che l'invisibilità è diventata anche uno straordinario fattore di sviluppo nella più tradizionale economia di mercato.
Alta! Fermi tutti, che qui si parla di sviluppo economico, di ricchezza che si genera e non di ricchezza che passa di mano. Che lo sappiamo benissimo che una volta ottenuto il dono dell'invisibilità, al di là delle solite belle parole, sareste tutti lì, nessuno escluso, pronti a svuotare nottetempo i cavò delle banche del circondario.
Già, spiacente di deludervi, ma qui, più che di furti con destrezza, vorremmo parlare della perfida e subdola arte del marketing.
Qualcuno di voi, scommetto il solito criticone estremista, potrebbe osservare che sempre di furto si tratta, ma come ormai avrete perfettamente capito, noi non resistiamo al greve fascino delle politiche di vendita, alle esilaranti convention aziendali, il regno della cravattona, del doppio petto, del benchmark, del break-even point e pure del PowerPoint. Purtroppo, ogni qualvolta ci affacciamo sul misterico universo delle campagne pubblicitarie e delle strategie promozionali, va a finire che ci si squaglia come un panetto di burro al sole.
Già, Roger, il fantasmagorico magico mondo della vendita organizzata e della réclame riserva sempre delle sorprese. Un mondo di sconfinata tristezza, fatto di grafici, curve, neologismi e parole d'ordine, dove l'imprenditore modernizzato del Nord-Est, malgrado non riesca, dopo almeno due lauree brevi per corrispondenza, a spiaccicare una sola frase compiuta in inglese decente, officia interminabili riunioni aziendali sciorinando all'indirizzo di una platea di attoniti e rassegnati collaboratori termini come buyer, banner, brief, claim, case history, dry test, inquiry, layout, redemption, effort, payoff e piggyback.
Dai.
Considerando il singolare contesto post-metal mezzado, verrebbe pure da chiedersi, scusandosi in anticipo per l'imperdonabile caduta di stile, ma come cazzo parlano questi?
Coraggio, Bert, che la tua è solo invidia, e sotto sotto anche tu brami, come il resto dell'uniforme dell'informe ciurmaglia, la cravattona ultimo grido, il completino finto Hugo Boss e l'impresentabile BMW X7 aziendale da 100.000 euro.
Guarda, Roger, l'abbigliamento te lo lascio volentieri, ma effettivamente sull'impresentabile veicolo a quattro ruote confesso che qualche mezza ideuccia ce l'avrei, considerando le quotazioni dei ricambi originali sul mercato uzbeko.
Lasciamo stare i maghi dell'import-export del ricambio e concentriamoci piuttosto sulle convention di settore, che altrimenti corriamo il rischio di rimanere tragicamente down to date, caro Bert. Anche perché gli sciroccati geni del marketing, che invece sono sempre molto cool e up to date, da qualche anno a questa parte hanno formidabilmente intuito che l'eccessiva esposizione di un marchio non sempre ottiene gli effetti desiderati, ma anzi rischia di diventare del tutto controproducente per il prodotto stesso. Una brillante riflessione, non c'è che dire.
Se per esempio prendete il vostro simpatico vicino, l'unico peraltro con cui non avete ancora litigate, e lo esponete compulsivamente per due ore consecutive alla visione di uno dei tanti inguardabili spot dei rasoi da barba, possono accadere nell'ordine due cose.
La prima
è che il vostro vicino si faccia crescere la barba ad libitum sino che l'informe bianca peluria non sia usata dalla di lui moglie come scopino per la polvere. Oppure,
la seconda,
e un tantino meno piacevole, è che il vostro simpatico ex amico dia di zucca e, impugnato il tagliente arnese, si presenti al vostro uscio per compiere una strage in perfetto stile Henry, pioggia di sangue.
Comunque vada, diciamo che il vostro ex simpatico dirimpettaio con assoluta certezza non ne vorrà più sapere di quel rasoio, di quel brand e di quel prodotto. Oltre ovviamente che di voi, no way.
Ecco allora che il pervertito genialone del marketing mi organizza la super pensata: pubblicizzare il prodotto senza farlo vedere. Cioè, il brand c'è, ma non si vede.
Sarà la filosofia no logo, sarà la bulimica invadenza della pubblicità, saranno pure i budget che si affievoliscono o le idee che scarseggiano. Ma sono ormai diversi anni che la tendenza creativa si è aperta una strada in proprio. Interventi spot, eventi inattesi, fake products, flash mob di massa, tribal marketing, guerriglia marketing, comunicazione low profile, campagne no name che non citano né autori né prodotti.
Se nel frattempo siete stati colti da catalessi mediatica, tocca darvi una gran brutta notizia. Il prodotto non si pubblicizza più, non c'è più, si è smaterializzato, ve lo hanno tolto dagli zebedei e lo hanno rimpiazzato con il vostro substrato emotivo, con la radice dei vostri desideri. È un'idea veramente geniale che avrebbe fatto invidia anche al vecchio Philip Dick, passare dall'oggetto direttamente alla persona, un gioco subdolo e sporco per vendere sostanzialmente ciò che è già vostro, i vostri sogni, le vostre aspirazioni, le vostre idee, i vostri gusti, persino le vostre ambizioni, voi in definitiva. Sembra delirio psicotropo, ma è invece solo l'applicazione più concreta della nuova socratica dell'advertising. Prima vi intrigano, poi vi lusingano, quindi ve lo piazzano.
Ciacchete.
Cosa che non si farebbe ormai per vendere un assorbente alato.
È il trionfo del marketing non convenzionale, delle tecniche virali e invisibili, talmente invisibili che poi il cliente, quando è il momento di pagare, si mette regolarmente a contestare le fatture.
Già.
Ma in mezzo a tanta supponente e inutile fuffa marchettara, però qualche buona idea magari emerge davvero.
È questo ad esempio il caso, tra pochi altri, di Hype, un'esposizione itinerante aperta ad artisti, grafici, designer, architetti e illustratori, il cui unico vincolo artistico alla libera partecipazione delle idee e dei progetti è quello di inserire nell'opera due lettere dell'alfabeto, l'H e la P, che assieme compongono il noto acronimo della più celebre azienda di stampanti, la Hewlett-Packard, effettivo sponsor occulto dell'evento.
E la partecipazione a Hype è stata senza dubbio sorprendente al punto da trasformare l'iniziativa stessa, in pieno stile 2.0, in tante altre cose diverse, in un progetto creativo aperto a tutti, in un gigantesco reclutamento di talenti, in un enorme brainstorming, in un mega evento sponsorizzato.
Così dovrebbe finire l'epica rombante della marca gridata, ripetuta e rigridata, largo al mimetismo e al camuffamento. Signore e signori, benvenuti nell'era dello stealth marketing, che come il famoso aereo che si rende invisibile ai radar cerca, o meglio spera, di bypassare i filtri emotivi del consumatore.
Dice Diego Perrone della G-Com di Bologna: sono input che non vengono visti, ma che il cervello assorbe. Questo stile di comunicazione è sempre più richiesto, anche perché costa meno degli spot in TV e delle affissioni murali. Succede però alla fine che anche noi diventiamo invisibili. Lavoriamo per grosse agenzie, ma restiamo nell'ombra come le idee o i brand che pubblicizziamo.
Sarà, ma a me tutto questo pare l'ennesima testimonianza dell'esistenza di un destino cinico e baro. Altro che reale e concreto, qui è tutto invisibile. Idee invisibili, brand invisibile, marketing invisibili, creativi invisibili. Senti, Bert.
Sì, dimmi.
Ma i soldi, quelli che poi i clienti dovrebbero pagare, sono veri o invisibili pure quelli?
Tied around across my eyes.
It's just a tripod of flowers, but keep your hands clean. Leave the earth in a jar, but come back to me.
Sei anche tu caduto nella spirale del social coso e non sai come fare ad uscirne? La tua vita privata, professionale e lavorativa è stata gettata in pasto alle amiche di tua madre? Il tuo nuovo datore di lavoro ha scoperto che sei il membro fondatore del forum "Non appena passo il periodo di prova giuro non alzo più un dito" e che ci provino poi a licenziarmi, e ti ha convocato domani mattina nel suo ufficio per urgenti comunicazioni? La tua adorata playlist, pubblicata sulla pagina di Facebook, è diventata motivo di pubblico scherno e adesso tutti i condomini ti salutano fischiettando champagne di Fred Buongusto? Se davvero sei combinato così male, passa a Invisiblex. Con Invisiblex puoi bellamente tornare a farti privatamente i cazzi tuoi e all'occorrenza anche quelli degli impiccioni rompiballe dei tuoi vicini. Scegli Invisiblex. Ti restituirà la vita e anche quella degli altri. L'uso prolungato può dare effetti indesiderati. Utilizzare solo dopo la data di scadenza. Disperdere nell'ambiente dopo l'uso, magari assieme ai pochi neuroni rimasti.
Ultimo piano.
E ci fermiamo qui, vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una buona giornata.
Ultimo piano.
Caro Bert, pare che incredibilmente anche questa volta siamo arrivati quasi del tutto indenni.
Quasi.
Al momento dei saluti, ma prima, come consueto, bisogna ringraziare. Le fonti da cui abbiamo indegnamente tratto ispirazione sono, in rigoroso ordine random,
Fabrizio Calzia, Repubblica, Arthur Schopenhauer, D, Wired, Gianadelio Maletti, Il Sole 24 Ore, Carlo Lucarelli, Italo Calvino, internazionale ovviamente, Vassili Kanninsky, George Carlin, Sabina De Gregori, Oscar Wilde, Pierpaolo Pasolini, Il Venerdì di Repubblica, il Dottor Zang, Wikipedia e buon ultimo il vocabolario Devotoli.
I microcontributi, le tracce audio provengono da
Rai 1 Paolo di Giannantonio, DJ Ippo,
la voce narrante,
Price in Thriller.
La voce narrante, dimenticavo, è quella di
Martino Bianco.
A scaldare indegnamente la sedia in redazione c'è quel perditempo di
Ken Cosgrove.
E alla regia a stuzzicare morbosamente i cursori c'era il solito itelista di
Don Draper e Ruggero Mirto Leone.
Se vi venisse voglia di parlarci al momento non possiamo soddisfarvi, se però invece vi venisse l'irrefrenabile voglia di scriverci, fatelo pure alla nostra mail, sul nostro blog o alla pagina Facebook. La playlist di questa puntata è ovviamente pubblicata sulla pagina blog.
L'intelligenza è invisibile per l'uomo che non ne possiede.
Ultimo piano vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima volta.
State saldi e sereni.
State.
Ciao.
Ciao.